Amici e amiche di Noncompila, buonasera, benvenuti, benvenute al nostro consueto appuntamento con Noncompila. Oggi è martedì, sono le 21:05, in leggerissimo ritardo. Ci presentiamo con formazione al completo da parte della redazione di Noncompila con Davide. Ciao Davide.
Buonasera, buonasera,
E abbiamo
benvenuti.
anche Giovanni qui.
Ciao a tutti.
E non siamo soli, abbiamo anche un ospite clamoroso questa sera che abbiamo strappato a Rai 2, se non sbaglio. E mi dicono anche che in contemporanea alla puntata di Noncompila c'è la presentazione di un libro di Lundini con moderatore Bordone Matteo. E noi facciamo competizione a quei contenuti. E qua in alto abbiamo per fare ciò Alessandro Cosentino. Ciao Alessandro.
Ciao Davide,
Benvenuto
ciao
Alessandro.
Lorenzo, ciao
Grazie che sei
Giovanni,
con noi
grazie
questa
per
sera.
l'invito.
Come riscaldamento chiediamo sempre ai nostri ospiti di raccontarci un po' come si sono imbattuti nel mondo dell'information technology e cosa li ha portati ad appassionarsi al settore e quindi non voglio essere da meno per te. Raccontaci com'è avvenuta la magia.
Com'è cominciata la magia? La magia è cominciata durante il liceo per passione personale, non guidata dalla scuola, che era un liceo a PNI, Piano Nazionale per l'Informatica, ma non è nata non voglio dare credito al liceo per la passione, che è stata puramente personale, un po' perché erano gli anni d'oro, un po' della nascita di internet, dei primi modem a casa. I primi siti, forse, quando noi eravamo tu e al stesso tempo, Lorenzo, quindi ti ci ritrovi in queste cose. Sì, è nata da cose tipo, non lo so, Napster, cominciamo subito con cose controverse. È nata con prime distribuzioni di Linux, in cui andava ricompilato il kernel per far funzionare la scheda audio per ascoltare gli MP3 scaricati da Napster, cose del genere. A livello di programmazione, è un po' in parallelo a questo, era più hacking all'inizio, a livello di hacking, altra parola controversial, ma nel senso buono del termine, nel senso di smanettare con cose fino a farle funzionare, cose che di nuovo erano nell'ambito Linux soprattutto, ma anche un po' di programmazione, un po' di C, un po' di Pascal.
Hai mai avuto, Alessandro, un mentore di qualche tipo o la comunità online era il tuo riferimento principale in queste escursioni open source?
No, assolutamente la comunità online. C'erano degli amici con cui condividevo la passione, gli amici del liceo, ma sostanzialmente avveniva online.
Cos'è cambiato
Su
secondo te, Alessandro, tra confrontando le comunità di allora con le comunità di oggi, che sono molto più pervasive e molto più grosse, ma anche più, se vuoi, sparse e numerose, no? Che cosa credi che sia cambiato? Avendo visto la nascita dell'internet, soprattutto la nascita del Web 2.0, e confrontando quello con dove siamo adesso?
Ma per l'ambito nostro, a livello di hackers e programmatori, forse la differenza principale era un po' più indie, nel senso di, innanzitutto c'era più anonimato, che non era un modo per nascondersi da chissà cosa, ma era un modo per concentrarsi sulle cose importanti piuttosto che sulla persona. Sia su forum, dove l'anonimato ormai è praticamente solo su Reddit o su pochi altri, ma c'è stata una grossa spinta di far vedere la propria faccia ora in tutte le comunità, che ha i suoi vantaggi, ha i suoi svantaggi, ma è una grande differenza. C'era molta meno invasione, tra virgolette, dei brand, del marketing, delle corporation, perlomeno nelle comunità in cui bazzicavo io, che erano quelle dell'open source sostanzialmente.
Questa è una parte molto importante, almeno per noi di Non Compila, e da ricorrente anche negli ospiti che abbiamo, la parte dell'open source. Guardando il tuo profilo, magari non è, uno non lo nota subito, ma a un certo punto appare il Google Summer of Code. È una cosa molto molto interessante quella.
Mi fa piacere che l'hai notata, Davide. non solo il fatto di Google Summer of Code, quella, per chi non la conoscesse, è una borsa di studio, tra virgolette, che assegna Google a studenti dell'università, credo, di tutti gli anni, inclusi studenti di dottorato, di qualunque università del mondo, che io sappia, perché non dipende, non c'è nessun contratto o accordo fra l'università e Google, è più fra lo studente e Google. E Google fa semplicemente da intermediario per progetti open source che si candidano a questa, come mentori a questo progetto, questa iniziativa Google Summer of Code. Io vi ho partecipato con il progetto OnCloud, quello che si chiamava OnCloud, ma poi è stato forcato in due progetti, uno che si chiama ancora OnCloud e l'altro che si chiama NextCloud. La maggior parte dei programmatori, con il mio mentore per esempio, si sono associati al fork NextCloud, quindi più di recente, negli ultimi anni sono stato più vicino a quella comunità là, più passiva, molto più passivamente dei primi tempi, ma sul curriculum compare come un cloud, ma se oggi vuoi capire quello che facevo, il progetto di riferimento è NextCloud, anche se un cloud tuttora esiste. Un fork abbastanza politico, di cui non so nemmeno tanto e non saprei spiegare.
Ma questo progetto, scusa Alessandro, aveva a che fare con l'università? Perché io ho un cloud che ho progetto...
Non aveva
un gruppo di ricerca con cui ho lavorato fino a pochi mesi fa, e noi usiamo OnCloud, ma non ha a che fare con l'accademia, diciamo.
Non ha assolutamente a che fare con l'accademia, nel senso, alcune università, soprattutto in Germania, sono clienti di OnCloud. OnCloud è anche un business in Germania, c'è un'azienda dietro che fa consulenza per chi voglia installare la piattaforma OnCloud. In versione hosted ci sono delle società, non credo, c'è un cloud stessa, un cloud Inc., che è un'azienda a tutti gli effetti, con molti sviluppatori che lavorano poi anche upstream al progetto open source, e ci sono anche altre aziende che forniscono on cloud come piattaforma hosted, ma non è un progetto che nasce da nessuna università. Nasce come spin-off in qualche modo di KDE, che è l'interfaccia grafica di Linux, una delle più importanti insieme a GNOME. E anche io sono arrivato al progetto tramite KDE. Usavo un lettore di feed RSS, tecnologia ormai anti diluviana, che non so se Davide e Giovanni conoscono neanche, se l'hanno mai usato.
In realtà, io non so se sia la sta roba, ma noi stiamo streamando le puntate su Spotify tramite rss.com.
Ah, non sapevo.
Quello di... Infatti, okay. Anch'io pensavo fosse morto, invece a quanto pare viene utilizzato...
Magari come formato ancora esiste. Come formato alla fine non è altro che tipo un XML, una versione di XML.
Probabilmente anche come provider, ma integrate.
Il progetto era un progetto che usavo personalmente, che è un'applicazione che usavo personalmente, che era Aggregator con la K e la G. Era un lettore di feed RSS per il desktop su KDE. E visto che erano gli anni in cui si cominciava a usare più di una device a persona, nel senso c'avevi il computer personale, però poi andavi nei laboratori dell'università e dicevi: oh, caspita, dove sono i miei feed ora? Quali ho letto, quali non ho letto? E nasceva l'esigenza di sincronizzare le applicazioni tra varie device. Magari non tanto mobile, perlomeno che ricordi non c'era nessun lettore RSS con cui potevi sincronizzare Aggregator su mobile, ma c'era l'esigenza di sincronizzarle innanzitutto fra vari desktop. E lì proposi ai ragazzi di KDE di lavorare a un progetto in cui si potesse sincronizzare il back-end dei feed RSS, che voleva dire tutti i feed che avevi aggiunto. Di nuovo, per chi non ha mai usato un feed RSS, come funziona è che ogni blog espone uno di questi feed e tu li puoi aggiungere a un lettore di feed RSS. Il più famoso forse è Feedly. Il più famoso fino a qualche anno fa era Google Reader, che in pratica potevi leggere da lì aggregati, per quello si chiamava Aggregator, la K di KDE e poi Aggregator come aggregatore di feed RSS. Lo stato che tu salvavi lo stato dell'applicazione che salvavi nell'applicazione che salvavi sul tuo desktop era: ho letto quest'articolo, ho sentito questo podcast, non l'ho sentito, l'ho bookmarkato, non l'ho bookmarkato, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, e basta. Non c'era modo di interagire, non c'è tuttora modo tramite feed RSS, che la tecnologia passiva non c'ha. Tu ricevi il feed e poi lo gestisci tu. Tornando al progetto di OnCloud, l'idea era sincronizzare lo stato di questa applicazione tramite diverse device. E in quegli anni non era così banale, nel senso non c'erano tantissime app che lo facevano, a parte Google Reader, stava nascendo forse Feedly, però l'idea nostra era di farlo in maniera open source. E contemporaneamente veniva sviluppato questo progetto che si chiama OnCloud, in cui l'idea principale, diciamo l'80% del progetto, era sincronizzare file, che è praticamente quello che fa Dropbox, ma il 20% era avere una modalità modulare tipo ad app, a plugin, per cui potevi installare app come se fossero quelle di ora di Google Apps o di Microsoft Office Online, in cui potevi interagire con i file che venivano sincronizzati, ma anche l'app stessa risultava sul cloud. Tutto ciò completamente open source, è sviluppato all'inizio dai ragazzi e ragazze di KDE e poi progetto indipendente.
E mentre facevi tutto questo, dove eri fisicamente? Perché questo era circa 2011-2012?
Questo era il secondo o terzo anno di dottorato, quindi ero in Canada. Mm-hmm. Era completamente indipendente dal dottorato. E forse anche distrazione dal dottorato.
Appunto, quindi anche... non dormivi la notte oppure non studiavi?
Un po' entrambe. Le partite del campionato erano la mattina, perché ero in Canada, quindi c'era tutto il tempo la sera di programmare. La cosa che fosse durante il dottorato non è poi una coincidenza, anche il fatto che il dottorato è stato estremamente teorico e nasceva dentro di me l'esigenza di continuare a programmare, di tenermi allenato con quello che avevo, che era comunque la mia passione oltre all'informatica teorica.
Alessandro, tu sei approdato al dottorato in Canada dopo aver studiato informatica in Italia. Per chi si è appena sintonizzato, vi ricordo che state guardando Non Compila, e oggi è martedì e sono le 21:23. È possibile che ci stiate ascoltando in differita su Spotify o guardando su YouTube. È possibile che vi siate appena uniti al canale Telegram e abbiate scoperto questo episodio clamoroso, in cui abbiamo ospite niente meno che Alessandro Cosentino, software engineer presso una piccola azienda che si chiama Amazon London, specificamente per un team che si occupa di Alexa, anche quella una piccola venture che questa, possiamo chiamarla startup Amazon, sta spingendo
no.
sta spingendo davanti a tutti noi. E quindi Alessandro del team di Alexa qui ad Amazon London in collegamento, e stiamo parlando un po' dell'ingresso nel mondo dell'informatica di Alessandro, ma anche dei suoi anni universitari e del suo periodo di studio relativo al quantum computing. Ci piace raccontare le esperienze di vita all'estero e di studio all'estero, Alessandro, quando si tratta di ospiti di Non Compila, quindi ci puoi dare veramente un'impressione, una pennellata di sensazioni sulla vita in Canada come ricercatore in quantum computing in quegli anni in cui eri lì?
Lorenzo, so che vive a Londra. Giovanni e Davide a Pisa o in Italia o all'estero?
Io Berlino.
Ah, Berlino, ok.
Io Padova. Siamo tornati da Pisa praticamente dopo l'inizio del Covid, quindi in realtà Pisa è
Ah,
stato
ok,
un po'
però
la capitale
studiavate anche
finita.
voi a Pisa. Sì.
Magistrale. Qualità.
Magistrale a Pisa, ok. Il Canada è la cosa stereotipica sulle persone estremamente gentili e cortesi è assolutamente vera. Tutto quello che vedete su South Park o su queste serie TV sul Canada è al 100% vera e riscontrabile. Anche nelle prime tre interazioni che fate con un canadese, anche a un livello che mette disagio, nel senso che per noi italiani che comunque siamo sì, gentili e cortesi, però ci abbiamo un minimo di, non lo so, di senso di non so come chiamarlo, però più realistico di approcciarsi all'altra persona. È un po' uno scontro culturale all'inizio, però poi ovviamente ti ci abitui perché è una cosa positiva. Come università, l'esperienza è stata stupenda. Non avevo fatto pochissima ricerca a Pisa, quindi è difficile, non è Apple and Apple come comparazione. Perché ho fatto la magistrale a Pisa e la tesi della magistrale, quello è stato il mio periodo di ricerca, però era sostanzialmente in remoto con una relatrice di Pisa, la professoressa Bernasconi, e un postdoc che stava in Canada. Quindi sostanzialmente la maggior parte era con lui, quindi avveniva. No, non avevo molte interazioni con la comunità della ricerca a Pisa, quindi mi riesce difficile paragonare Pisa e Waterloo. In Canada era l'Università di Waterloo, le due realtà di ricerca, però in maniera assoluta è stata un'ottima esperienza. Era l'istituto del Institute for Quantum Computing, che era uno degli istituti più importanti per l'informatica quantistica, è uno dei primi. Ed è uno dei pochi tuttora in cui c'è una parte sostanziale di informatica quantistica rispetto a fisica, fisica nel senso alla parte di implementazione della fisica quantistica, dell'informatica quantistica. C'è anche un sacco di algoritmica, c'era un sacco di complessità, calcolabilità, cose molto, molto più vicine all'informatica che alla fisica, che non è banale quando ti trovi in un gruppo di ricerca di informatica quantistica dove di solito è metà tra fisica e informatica.
E se dovessi fare un breakdown di qual era il tuo focus, allora sempre con in mente il fatto che alcuni nostri spettatori e spettatrici potrebbero non avere familiarità con il topic di quantum computing, come lo descriveresti?
Allora, parli della mia tesi di dottorato, no? Il lavoro del dottorato è stato più o meno diviso in due periodi. Il primo periodo, un anno e mezzo più o meno, in cui studiavo soprattutto una classe di complessità computazionale che si chiama QMA, è un acronimo per Quantum Merlin Arthur, che sarebbe l'equivalente quantistico della classe NP, la classe dei problemi non deterministicamente polinomiali. QMA è la versione quantistica. Come sapete, forse il più importante problema dell'informatica tuttora irrisolto è qual è il rapporto fra P ed NP. Problemi equivalenti esistono con moltissime classi di complessità ed esistono anche per l'informatica quantistica. Quando hai a che fare con se definisci le classi di complessità tramite le macchine di Turing, per esempio, puoi convertire la macchina di Turing in una macchina di Turing quantistica e poi chiederti cose simili sulle classi di complessità che definite sulla macchina di Turing quantistica o su altri modelli che sono molto più usati, tipo i circuiti quantistici. Quella era la prima parte. Era un problema estremamente difficile, un problema estremamente appassionante, ma estremamente difficile. A un certo punto, per questioni di pratiche, nel senso, c'è un certo punto in cui sì, puoi fare ricerca per tutta la vita, però dà anche soddisfazione vedere articoli pubblicati, il dottorato avanzare da un punto di vista più concreto. C'è stato un pivoting su la quantum information theory, la teoria dell'informazione quantistica. Teoria in pratica studiare cose come l'entanglement dal punto di vista più di teoria dell'informazione. Quella che, di nuovo, il parallelo classico sarebbe roba che si fa alla triennale anche di, non lo so, entropia di Shannon, queste cose qua. Esiste lo stesso campo nel mondo quantistico. Quello di cui mi interessavo io era il problema di la distinguishability, distinguishability degli stati quantistici. Se vuoi entriamo più nel dettaglio del problema, ma non so.
Forse sarebbe chiedere troppo.
Forse sarebbe chiedere troppo. Sì.
Ma a proposito di chiedere troppo e dare una mano a chi ci segue, Alessandro. Dato che il tema di quantum computing è un po' esploso negli anni e è cresciuto l'interesse attorno al quantum computing, vorrei farti una domanda sulle applicazioni pratiche di oggi, quindi andare dal super teorico, che era la parte di cui ti occupavi tu, a quali sono i motivi per cui un certo settore, sia a livello accademico sia a livello industriale, è estremamente interessato in quantum computing applications. Però prima di andare lì ti vorrei chiedere se esistono dei riferimenti tipo bibliografici o manuali anche un po' divulgativi su quantum computing e anche quantum information theory che ti senti di consigliare al nostro pubblico.
Assolutamente sì. Il libro forse più famoso e anche più importante su cui praticamente tutti abbiamo studiato è Nielsen e Chuang. Non mi ricordo il titolo esatto, ma è tipo Quantum Computing, Quantum Information, qualcosa del genere. Cioè, l'ultima edizione mi sembra sia quella dell'anniversario dei 10 anni, comunque la trovate su Amazon.com. Nielsen e Chuang è il libro da... N non vedo motivi per non partire da quello. Sulla teoria del... So, Theory of Quantum Information, c'ho una bias enorme che il mio supervisor ha scritto un libro per Cambridge Press. Si chiama Theory of Quantum Information. Quello lo consiglio estremamente.
E invece per quanto
Theory of Quantum
riguarda...
Computing, scusami Alessandro, Theory...
Go, go. No,
Theory
dite
of
voi.
Quantum Information.
Ok.
E per quanto riguarda invece l'entusiasmo che vedi a livello di industry per quantum computing, perché la gente dovrebbe essere interessata?
Un secondo solo. Tagliamo.
Intanto mando in chat il libro leggerissimo sulla... Una lettura da cesso, un topolino.
Quale dei due?
Vabbè, penso che entrambi non siano proprio introduzioni leggere, o sì, cioè,
Nielsen e
che
Chuang è
scoglie?
abbastanza un'introduzione.
Ah,
Theory of Quantum,
ok.
nel senso è il primo libro da cui partire per l'informatica quantistica.
Lo consigliamo prima di andare a letto, insomma, una lettura leggera.
Sì, quello assolutamente sì. Theory of Quantum Information è per studenti di dottorato.
Ok, un po' più specifico.
L'altra cosa che consiglio è non necessariamente un libro, ma un corso, sempre del mio supervisor, che è cominciato una settimana fa. Il mio supervisor si chiama John Watrous, è professore all'università di Waterloo. Credo sia in annual leave o in qualche tipo di leave all'IBM ora, IBM Quantum. Ha appena lanciato un corso una settimana fa che si chiama Quiz Introduction Quantum Computing. Se andate sul Twitter di Quizkit, magari lo scrivo sulla chat.
Vai con la scrittura in chat, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori e
Penso
ascoltatrici che
sia così.
siamo in diretta su UnoCompila, se l'eravate persa. Abbiamo qui ospite con noi Alessandro Cosentino, software engineer presso Amazon London. Stiamo però parlando del suo processo della sua esperienza come dottorato e dottorando e dottorato presso l'Università di Waterloo in Canada. Nel campo di quantum computing, e quindi ci siamo un po' addentrati in un cosiddetto rabbit hole, come dicono qui in Inghilterra, cercando diverse fonti da passare a voi che ci state ascoltando. Grazie per averci condiviso.
Domanda,
Vai. Mando il tweet
Beh,
sulla chat
due
sempre
domande in realtà.
del corso.
Cioè, aspetta che lo rigiro dalla nostra chat interna. Intanto, perché quantum computing? Come ci sei arrivato da informatica, dalla magistrale informatica? E poi, beh, quanto è stato impegnativo e quanto è stato lungo il percorso per prendere la laurea in quantum computing, il dottorato, insomma?
Allora, per rispondere alla prima, il primo incontro col quantum computing è stato all'Università di Aarhus in Danimarca, in cui facevo l'Erasmus durante la magistrale a Pisa. Il primo anno, della magistrale a Pisa, ero in realtà in Erasmus ad Aarhus, che è un'università abbastanza rinomata per l'informatica in Danimarca. E lì, tra i corsi che scelsi, ci fu quello di informatica quantistica, professore Ivan Damgaard, che è un crittografo abbastanza famoso per cose inerenti a message digest, protocolli crittografici tipo roba sull'MD5, anche se non so se sia la D di Damgaard, quella del MD5. Comunque lì era uno dei corsi più interessanti, è uno di quelli che erano impossibili da seguire a Pisa. So che ora è partito un corso di informatica quantistica a Pisa, ma in quegli anni non c'era, e quindi ho detto approfittiamone per... Sembrava un tema già allora abbastanza caldo, anche se non era esploso come esploso poi negli ultimi 10 anni. E da lì decisi di fare la tesi della magistrale, sempre sull'informatica quantistica, e cercavo un relatore, e trovai questo ragazzo, Simone Severini, che ora tra l'altro è Head of Quantum a AWS Quantum, il gruppo che fa Quantum di AWS, che è la parte di web services di Amazon, che è abbastanza una coincidenza, nel senso quello che faccio è completamente scollegato da quello di Amazon, di AWS Quantum. Non ricordo come approcciai questo postdoc, questo che era un postdoc in Canada in informatica quantistica, e da lì ci inventammo un topic che era un po' a metà fra quello che la mia relatrice, un campo in cui la mia relatrice a Pisa era esperta, di cui era esperta, è un campo in cui questo ragazzo era esperto. E da lì poi pubblicammo un articolo e decisi di farci il dottorato, e andai in una summer school a Toronto, sempre abbastanza introduttiva sull'informatica quantistica, e mi ci appassionai ancora di più. Forse la summer school fu decisiva per decidere ok, ci faccio il dottorato. Fino a lì era ancora indeciso, perché le passioni durante la magistrale, oltre a quelle, erano roba di semantica dei linguaggi di programmazione. Se avete, non so, Davide e Giovanni a Pisa, cose che faceva il professor Montanari, Ugo Montanari, non so se ancora...
Sentito, ma non era nostro.
Ok.
Come ti piacevano le cose semplici, insomma?
mi piacevano le cose teoriche e contemporaneamente le cose da smanettone, non c'era una via di mezzo.
Infatti facevi open source brutale, esatto, mentre facevi un dottorato in quanto un computer. Spettacolare. Alessandro... Sarà il nostro plug per Simone, assolutamente, perché sarebbe molto interessante avere anche lui a Non Compila.
Il referral arriverà domani sera, o stasera stessa.
Vai Giovanni.
Vai. No, io ero un po' più sul capire com'è che poi hai switchato a data engineering o software engineering, e più domanda aggiuntiva è: stai pensando di ritornare sulla parte di Quantum, o visto che adesso è ultra in voga e Amazon penso che stia spendendo soldi anche su quella parte lì?
Partiamo dalla seconda. La seconda assolutamente sì, nel senso che mi piace tantissimo quello che faccio ora, però ovviamente il punto di chiusura della carriera sarebbe far convergere i due skill, quello da programmatore e quello di informatica quantistica più teorica acquisita durante il dottorato. Quello che è cambiato negli ultimi 10 anni, o negli ultimi 7 da quando ho finito il dottorato, è che in pratica è esploso questo campo del quantum software, che magari ne parliamo in un'altra puntata dedicata al quantum software, ma...
Con un po' di demo, ovviamente, e un po' di codice.
Con un po' di demo, che non è assolutamente una brutta idea, perché c'è un sacco di piattaforme, tipo questa di IBM, Qiskit, o lo stesso Amazon Braket fornisce degli esempi su GitHub. Se andate su GitHub, GitHub AWS Quantum Braket, cercate così, e vi escono dei notebook Jupyter Python abbastanza facili da seguire. Basta crearsi un account Amazon e si seguono da lì. Per non fare plug solo Amazon, quelli di IBM anche loro ben fatti, ottima interfaccia. E ripeto, c'è un sacco di paura da parte degli studenti della triennale verso, o della, anche della magistrale, verso l'informatica quantistica, perché c'è sti nomi che ricordano la fisica, e chi ha fatto informatica magari c'ha nastio verso la fisica, o era il lato del centro, come si chiamava, del centro Pacinotti a Pisa, che gli informatici odiavano. Ma in realtà c'è molta più informatica figa di quanto la gente sappia nell'informatica quantistica. Praticamente puoi fare un dottorato senza capire niente di fisica, come sottoscritto, che è puramente di informatica, ma di informatica interessantissima, la parte, forse una delle parti più interessanti dell'informatica. E ci sono un sacco di concetti che, per capirli a livello quantistico, devi capirli benissimo a livello classico. Quindi ti offre anche a livello educativo una piattaforma per capire un sacco di cose di algebra lineare, di statistica, per cui veramente vale la pena. Consiglio a chiunque, anche chi fa, non lo so, grafica 3D o cose che non c'entrano niente con l'informatica quantistica, di farsi almeno, non lo so, i primi capitoli di Nielsen e Chuang, o i primi video di John Waters sul sito dell'IBM, o i notebook di Amazon Braket. Lo raccomando a tutti, se ci avete 10 sere prima che cominciano i mondiali, o non so quando cominciano i mondiali, 7 sere prima che cominciano i mondiali in Qatar, installatevi una di queste piattaforme e smanettate un po' coi qubit, che non sono così intimidanti come, o intimidatori come la parola fa sempre.
Beh, potremmo farti fare una presentazione live, non oggi ovviamente, ma una presentazione...
Assolutamente, sì, sarei...
Un'introduzione, tanto immagino avrai un deck di slide da qualche parte sulla introduzione, o no?
No, ma la facciamo live su uno questi, facciamo tipo un Amazon Braket live, qualcosa del genere, sì.
Spettacolare, spettacolare.
E finalmente chiudiamo questo sponsor...
Allora, IBM, esatto. Siamo IBM, se non vogliamo fare le
benissimo, va benissimo.
Le marchette facciamo IBM.
L'importante è che paghino.
L'importante è che paghino.
Più che altro, come al solito ricordo, per le spese legali, non per altro.
Ne ha sponsor non compila al momento, ancora.
Non abbiamo sponsor.
Liberi, se cominciamo da IBM facciamo il bot.
Altro che NordVPN.
Altro che NordVPN, IBM, IBM Quantum.
Ti sei giocato uno sponsor, Davide, grazie.
Infatti NordVPN era l'unico su cui c'avevi la possibilità e te la sei giocata.
Riprendiamo il filo del discorso qui dalla redazione e con Alessandro in studio. Alessandro, grazie ancora per essere con noi, abbiamo fatto un bel viaggio nella tua carriera accademica. Abbiamo parlato di quantum computing e di quantum information theory, argomenti super affascinanti di cui abbiamo anche condiviso qualche riferimento bibliografico con voi nella chat, e probabilmente faremo un lavoro di sintesi più tardi, prima di postare un aggiornamento.
L'ultima nota bibliografica, il libro su Theory of Quantum Information è della Cambridge Press, ma mi sono visto che ho visto che Davide ha postato dei siti .cn sulla e non voglio che chiudano il podcast per questi siti. C'è anche la versione in Creative Commons che è rilasciata sul sito di John Waters, magari te la trovo dopo.
Grazie Alessandro.
Però ripeto, quella è più per studenti di dottorato.
Avanzati, quindi un riferimento diciamo più avanzato per chi abbia già seguito corsi di un certo livello. E la domanda di Giovanni, Alessandro, ci porta un po' dentro la tua carriera professionale, nella industry per così dire, perché parlavamo di come sei finito poi a fare software in aziende dove magari si trattava di domini ben lontani da quantum computing, e parliamo un po' proprio di quello, e lo facciamo con una chiave di lettura che ci collega all'idea di remote work, che è una delle grandi passioni che tu hai, e quindi sarebbe bello capire dove tu hai sviluppato questa cosa, perché intanto mi sembra di
grazie Lorenzo, che... ce l'hai infilato in modo da acrobata da circo, però ce l'hai infilato, ti ringrazio.
Mi sembra anche di cogliere dei riferimenti a quello dalla tua carriera accademica, perché questa idea di lavorare dall'Italia con un dottorando canadese e poi comunque seguire corsi o summer school anche in modalità, che ne so, ibride o...
Ma in realtà la vita di uno studente da dottorato è molto più remote friendly e flessibile di qualunque esperienza lavorativa che io abbia fatto. Con vantaggi e svantaggi, nel senso è difficile che tu sappia che il giorno che stai vivendo è sabato o domenica mentre fai il dottorato o lunedì. Però allo stesso tempo, se hai appena sottomesso un paper a una conferenza o hai finito un lavoro o un progetto di ricerca, nessuno controllerà mai se il giorno dopo sei lì ancora in ufficio. L'ufficio è assolutamente un concetto virtuale quando fai il dottorato. Avevo uffici che erano, senza offesa per nessuno, ma 100 volte meglio di qualunque posto in cui abbia lavorato in tutta la mia carriera. Ma nonostante ciò, nessuno mai... Non ti veniva mai richiesto di andare in ufficio a una certa ora. C'erano cose che avvenivano in presenza, tipo i reading group in cui si leggevano paper, in cui tutti gli altri studenti dello stesso gruppo di ricerca condividevano quello che avevano fatto nell'ultima settimana, però tutto con estrema flessibilità. Quindi sì, in qualche modo l'abitudine al remote working nasce sicuramente da lì.
Ma una domanda, ma in realtà non è con remote, però è un po' più venale, nel senso, erano ben retribuiti i dottorati in Canada?
No, una domanda venale...
Parliamo di soldi.
Ma che mi piace, cioè ci sta. Nel senso... tra l'altro si sentono degli squilli di telefono in tutto ciò? No, ok, meno male. Delle chiamate spam che nel frattempo arrivano nella cuffia. No, domanda venale, però che spesso viene trascurata e sottovalutata sia da studenti che da professionisti del settore, che è l'elephant in the room, che è sempre i soldi. Però il comfort di, per esempio, quando fai il dottorato, il comfort di uno stipendio che a Waterloo il costo della vita era abbastanza basso, quindi è difficile dare una stima sullo stipendio effettivo, perché è composto abbastanza modularmente, nel senso non c'hai uno stipendio fisso, cioè tipo una borsa di studio per il primo anno come borsa di studio d'ingresso. Poi c'è una borsa di studio se fai il teaching assistance che si cumula a quella precedente. In pratica se fai il teaching assistance per qualche corso di qualche professore lì contemporaneamente. E così via. Quindi alla fine è difficile calcolare qual è esattamente i numeri che ti arrivano sul conto in banca, però sicuramente era una situazione di, no, magari non di benessere estremo, ma di comfort, in cui pagavi lo stipendio, pagavi l'affitto, in cui non c'erano problemi su devo mangiare pizza tutte pizzate tutte le sere per risparmiare, e questo fa la differenza. Cioè, se non so esattamente come funziona in Italia perché non ci ho mai fatto il dottorato, però da quello che ho sentito c'è molta più pressione sullo studente dal punto di vista economico. Questa alla fine fa la differenza anche su quello che poi fai durante la ricerca.
Grazie Alessandro. Sì, effettivamente potremmo fare confronti con l'Italia sicuramente, è difficile poi, insomma, confronti in proporzione magari poi ha senso fare, però sì, grazie per il tuo punto di vista. Lorenzo, entriamo, vuoi riprendere con la remote?
Ah, ok. Entriamo dentro la industry, ragazzi. Qui siamo a 49 minuti di live e non abbiamo ancora parlato di software engineering fatto in azienda. Alessandro, com'è stato l'impatto, la transizione da research a industry?
Allora, questa è una domanda che mi fanno spesso, come potete aspettare, durante colloqui, durante i mille podcast che faccio ogni settimana, no, in realtà. No, però è una domanda che fanno in tanti, fanno i colleghi, qual è la differenza fra università, fra accademia e industry, qual è l'impatto. È una domanda che anche racchiude parecchie sottodomande, perché durante la ricerca all'università puoi fare cose teoriche, cose più pratiche. Conosco un sacco di persone che sono passate dall'università da fare ricerca come postdoc, come dottorati, su natural language processing, e ora lavorano ad Alexa come research scientist. Per loro il lavoro quotidiano è praticamente lo stesso. Ho gente che faceva information retrieval all'università e ora lavora a Meta su motore di ricerca dentro Facebook. Nella mia transizione c'erano più livelli, c'erano non solo university contro accademia contro industria a livello di datore di lavoro, ma c'era anche ricerca teorica contro programmazione pratica. Altro livello era la nazione, Canada contro il continente, Nord America contro Europa. Quindi è difficile per me normalizzare tutte queste cose e darti una risposta secca sulla transazione fra università. Un'altra cosa è che dall'università sono passata a quella che all'epoca, ma forse tuttora, è una startup, che è Bendy Spoons a Milano. E ovviamente l'impatto è enorme, nel senso, magari l'impatto fra università, accademia ed Amazon, se fosse andato lì dal primo giorno, sarebbe stato meno accentuato rispetto a quello che è stato contro una startup, perché ovviamente i ritmi sono completamente diversi. Una startup c'ha ritmi molto più aggressivi, che sono l'esatto opposto, diametralmente opposto a quelli che c'hai durante un dottorato o un progetto di ricerca. Circumnavigando intorno alla domanda, perché non è una domanda a cui posso rispondere le differenze sono questa, quella e quell'altra. Ovviamente la cosa più immediata è il feedback che ricevi dal lavoro, il tempo in cui ricevi il feedback rispetto a quello che fai, nel senso, se fai ricerca teorica in informatica teorica, quantistica classica o qualunque o matematica, non parlo di cose tipo fisica o ingegneria, perché magari lì è diversa, però se fai ricerca in quella che praticamente era matematica, quella che facevo io, o in informatica teorica, hai feedback molto lunghi, nel senso riesci a capire se una cosa funziona o no, se un'idea funziona o no, dopo mesi. Hai dei piccoli risultati parziali, però magari poi scopri che ci sono arrivate altre persone e te erano sfuggite, magari con un approccio diverso, per cui era difficile da cogliere la prima volta. Quindi hai risultati parziali, ma di cui non hai nemmeno tutta questa confidenza che siano nuovi o siano interessanti. E il feedback vero magari arriva dopo 5 mesi, dopo 6 mesi. Mentre quando arrivi in una startup in cui fai il programmatore, il titolo ufficiale era Data Engineering, ma era, il titolo era più una casualità di cui magari parlerò dopo. Ma ovviamente il feedback è quasi immediato, nel senso scrivi codice, ti viene richiesta una feature di prodotto, una feature di Data Engineering in quel caso, scrivi codice e vuoi che il codice funziona un'ora dopo, nel senso c'hai i tuoi test, li giri, funzionano, non funzionano, la richiesta al servizio web che hai mandato ritorna 200, ritorna 400, la compila o non compila, per rimanere nel tema, anche se non so più chi è che veramente compila nel vero senso della parola. Quindi la più grande differenza forse a livello di lavoro di tutti i giorni è questo, il feedback immediato che c'hai. A livello di ambiente di lavoro è completamente diverso. Di nuovo, con vantaggi e svantaggi, cioè, anche a livello di pressione è completamente diverso, ci sono scale diverse. Figure con cui ti rapporti sono diversissime, nel senso, durante 5 anni di dottorato, per farti un esempio, non c'avevo un product manager che mi diceva questo è il prodotto, queste sono le metriche, provate a svilupparlo. C'era un supervisor che lasciava estrema libertà ai suoi studenti, incoraggiava tutto quello che loro volessero fare e alla fine era molto indipendente come lavoro, era lasciato molto allo studente o al ricercatore. La realtà nella Bending Spoons, ma in tutte nelle startup poi a Londra dove ho lavorato, ma anche Amazon è molto diversa e le persone con cui ti rapporti sono molto diverse da quelle dell'università. Però di nuovo, non è un paragone solo generico università verso industria, è anche un paragone fra ricerca teorica in informatica quantistica e data engineering in una startup abbastanza aggressiva nei primi tempi e forse tuttora italiana, quindi non lo so, varie dimensioni in cui va scomposto il problema.
Beh, intanto mi chiedo quanto facessi paura arrivando da 6 anni di dottorato in quantum computing, arrivare poi, tornare poi in Italia e fare i colloqui. Avrei avuto paura di fare colloqui con te, sinceramente. Cioè, farti il colloquio. Ma a parte questo, com'è stato? Tu mancavi in Italia da 6 anni circa, forse di più, contando Erasmus e Beh, tesi l'hai fatto da remoto comunque in Italia.
Sì, ero in Italia, sì, però l'Erasmus era in Danimarca, sì.
Quindi circa sei anni mancavi dall'Italia?
Circa sei anni, sì.
E com'è stato tornare a Milano? Tu avevi già frequentato Milano?
Non avevo mai frequentato Milano.
E tu ti sei trovato, lanciato?
Anche lì un po' come dicevo sul Canada, gli stereotipi sono abbastanza veri anche su Milano, di cui però non parleremo. Come mi sono trovato in Italia? In realtà, di nuovo, forse non ho vissuto la vera realtà di un'azienda italiana di cui tutti si lamentano, che la realtà di Benny Spoons era abbastanza ovattata, nel senso vieni trattato... Appena sono arrivato, dopo un mese, dopo una settimana, abbiamo fatto un retreat in Thailandia di un mese, che non so se è tipico dell'azienda italiana, però...
Ovvio, certo.
A tutte le aziende italiane. Però nel senso, non lo so, c'era per esempio il pranzo gratis, c'era anche lì orari abbastanza flessibili, c'era possibilità di lavorare da remoto un paio di giorni a settimana, non era l'azienda classica italiana, quindi anche lì è quello ha aiutato, magari com'è. Però è difficile per me giudicare com'è la realtà del lavoro in Italia da quell'esperienza, che non so se è veramente rappresentativa.
No, ma infatti anche solo la tua esperienza è molto importante, anche perché Benny Spoons tuttora in Italia è forse riferimento come l'azienda IT più lanciata. Magari Giovanni, tu che sei esperto in queste cose, assieme ad Amazon Italia.
Sì, ecco, come azienda italiana di cui ho persone che hanno lavorato vi dicendo e che conosco, e Benny Spoons è, diciamo, la più quella dove parecchie persone italiane vorrebbero lavorare, insomma, cioè, perché comunque come ambiente è, da quello che so, molto positivo, e ha quella mentalità di un'azienda, di una corporate grande quanto Google, Amazon e via dicendo, quindi comunque c'è molta flessibilità, benefit, stipendi di un certo tipo e via dicendo.
Ma
non so se sarebbero contentissimi del paragone con una corporation, però magari lascio su Benny Spoons, vi consiglio un invito a uno di loro, perché sono persone che soprattutto i founder, che innanzitutto sono più sanno molto di più dell'azienda di me, vi possono dire cose molto più recenti rispetto a quando c'ero io, e poi sono anche ottimi divulgatori e sicuramente podcaster meglio di me, quindi lascio il campo su Benny Spoons, se volete faccio un referral al podcast a uno dei ragazzi di Benny Spoons.
Ormai non compila, funziona a referral. Io, Davide e Giovanni ci asteniamo dal contattare chiunque e entrano i nomi in modo automatico. Questo è
giusto così,
stiamo raccogliendo il seminato dell'anno scorso. Team, vi faccio notare, siamo praticamente in orario di chiusura. Mi domandavo, Giovanni, hai un'ultima domanda per Alessandro? Altrimenti procederei.
Ma allora, servono tante domande, tra cui anche come mai poi ha deciso di spostarsi proprio in Inghilterra, e comunque le varie esperienze nelle aziende secondo me sono estremamente interessanti, perché sei passato da data a software engineer, quindi anche quello, come mai quella scelta di fare questo cambio, però secondo me ci addentriamo un po', andiamo un po' troppo lunghi dopo se inizi a fare queste domande.
Diventa puntata 2.
Giovanni è molto orientato al curriculum, soprattutto.
Vale la pena citare alcune dei passi, voglio dire,
non ci
arriveremo neanche oggi, sì. Però la prossima volta.
In realtà vale la pena anche rivelare il fatto che io ed Alessandro abbiamo lavorato insieme per un periodo considerevole in un'azienda che
giocato è una cosa positiva, no? Vuol dire che ci siamo divertiti.
Ci siamo sicuramente divertiti.
Ci siamo sicuramente divertiti.
Che si chiama Babylon, che al tempo in cui noi siamo entrati era ancora una startup, anzi la chiamavano una scale up, nel senso che era un'azienda in fase di rossa crescita che assumeva una ventina di ingegneri alla settimana in qualche parte della sua esplosione. E questo per dire cosa? Che in quel periodo, Alessandro, tu ti occupavi del software relativo a un chatbot, e quindi per quanto poi ci siano stati dei salti a livello di tipo di lavoro, è un'esperienza che poi tu hai portato anche in qualche modo dentro Amazon con
No,
Alexa.
assolutamente, è molto simile al lavoro di Amazon. Più simile forse di quello che tu sappia, Lorenzo, nel senso che
Interessante.
nel senso che nulla a che fare col health tech, quello di Babylon era un chatbot per chi sei, per gli amici in ascolto, era un chatbot per le diagnosi mediche, a partire da sintomi dei pazienti che erano gli utenti dell'app o gli utenti del chatbot. L'affinità con quello che faccio ora è che c'è il motivo del contestuale, nel senso mi interesso di delle domande e risposte che gli utenti di Alexa fanno quando c'è qualcosa nel contesto. Il paragone era che nel contesto lì c'erano i sintomi e il profilo del paziente, qui c'è il prodotto che l'utente Alexa Shopping sta comprando dal catalogo di Amazon. Non so se il paragone era è meno forzato di quello che è sembrato da questa frase in realtà,
Stai dicendo che
soprattutto a livello
stai
di
raccogliendo i frutti
tecnologia.
dell'esperienza di Babylon.
No, assolutamente sì. A livello tecnico assolutamente sì. E magari ha aiutato tantissimo anche a livello di colloqui. Cioè per quanto la gente dica sì, ok, se fai lit code o i problemi, i challenge tecnici che diranno al massimo, io credo che un po' comunque l'esperienza sul curriculum alla fine conta. Cioè quello che hai fatto negli anni passati conta anche alla fine del colloquio.
Alessandro, per rendere concreta questa tua esperienza ad Amazon, poi insomma so che è tardi, per chi ci segue e che utilizza Amazon Alexa, quindi qual è la feature che ti rappresenta di più? C'è qualcosa che usiamo tutti i giorni e che hai fatto tu? Ok, partecipa, qui hai partecipato anche tu.
La feature, quella che ho semi-descritto prima, in pratica quando si chiama Alexa Shopping Contextual Question. Se sei un utente non solo di Alexa, ma anche di Amazon Retail, nel senso se vuoi comprare qualcosa da Amazon, dal catalogo di Amazon, tramite Alexa, lo puoi fare. Non è una cosa che è magari diffusissima in Europa, ma c'è un sacco di user base in America, di gente che compra, non lo so, rotoli Scottex su Alexa mentre cucina. Magari soprattutto prodotti ricorrenti o prodotti che hanno già nel carrello, che hanno messo nel carrello tramite l'applicazione Amazon Web e poi se li ritrovano lì e ci pensano di nuovo mentre cucinano e li comprano. Però la sottofeature di cui mi interesso io è una volta che hai questo prodotto nel contesto che può essere nel carrello, può essere proveniente da una domanda, da una richiesta di acquisto, tipo Alexa, mi trovi, paura di triggerare le device, mi trovi non lo so, il rotolo Scottex che costa di meno. E Alexa risponde, il rotolo, c'è questo pacco da 6 rotoli Scottex che costa 2 euro, lo vuoi comprare? E lì parte la nostra feature che, non lo so, puoi chiedere, qua non lo so, mi son messo in un esempio orribile, che tipo, non so cosa puoi chiedere su un rotolo Scottex, ma tipo, qual è la grammatura della carta, se assorbe. l'olio, qualcosa del genere. O più praticamente quanto è grande la dimensione del pacco che ti arriverà a casa se ordini quella cosa. Quindi c'è già un contesto che viene da altri servizi, da un'altra feature, che è quello del prodotto che l'utente vuole comprare, e noi ci interessiamo di rispondere a domande su questo prodotto che possono incoraggiare l'utente a comprare, ma soprattutto a renderlo più cosciente di se è la scelta giusta, quella che Amazon si traduce in customer obsession nei nostri leadership principle.
Non potevamo chiudere una puntata.
Non potevamo chiudere senza la customer
obsession.
Jeff sarà fiero di noi.
Approveremo.
Prossimamente sono compila.
Prossimamente sono compila. Jeff.
Con il poco italiano che sa. Allora...
Sapete qual è la scelta giusta? La scelta giusta è mettere quel maledetto follow al canale non compila di...
Prego Davide, se vuoi continuare a intimidire i nostri spettatori puoi farlo.
grazie.
Anzi, intimidatori che però hanno portato a una crescita dei follower che si quantifica in, credo, 14 persone in 7 giorni, che è un record per noi.
Già, abbiamo sfondato i 180.
Alla grande. E, Alessandro, prima che comincino i mondiali sarebbe meglio chiudere la puntata.
Pensavo volessimo fare un episodio 2 su...
Faremo anche un episodio 2, questo non ho dubbi.
Ora ci ho preso la mano.
Esatto, oltre a ricordare a chi ci sta ascoltando o guardando che potete unirvi al nostro canale Telegram, dove facciamo sondaggi, regaliamo libri, ci facciamo qualche chiacchiera e distribuiamo informazioni fresche quando ne abbiamo e stimoliamo un po' di conversazione sui nostri thread. Vi ricordiamo anche che potete ritrovare queste puntate su YouTube, magari ci state guardando da lì. Dalla settimana scorsa, grazie a uno sforzo di Davide e un incoraggiamento anche da parte di Luciano Mammino la settimana scorsa, siamo anche su Spotify e quindi potete ascoltare i nostri podcast invece di guardarli. E con questo andiamo in chiusura e lo facciamo con la nostra domanda di rito della stagione 2 di Non Compila, e chiedo quindi ad Alessandro: se pensi al posto in cui starai a livello professionale tra una decina di anni, credi che l'IT sarà ancora parte della tua esperienza quotidiana e quali sono i pensieri che ti spingono?
Pensavo stessi chiedendo: l'IT esisterà ancora dopo una settimana di layoffs e turbolenze? Se l'IT esisterà ancora... Non abbiamo forse mai definito IT, cioè voi l'avrete fatto in qualche puntata, ma se la domanda è: sarai ancora nel campo dell'informatica? Sicuramente sì. L'IT in sé non so come lo definisci, però nell'informatica sicuramente sì. Full time, part time, fra 10 anni non si sa se sarà un hobby, sarà un lavoro, sarà chissà cosa.
Se dovesse essere un'esperienza part-time, con cosa riempiresti l'altra metà del tempo?
Ma ultimamente un po' di ossessione sulla roba di health, ma nel senso di... sia un po' quello che... non lo so, credo molto nel health tech, nonostante... cioè, io e Lorenzo ce ne siamo usciti 2 anni fa, però al di là dell'azienda specifica ancora credo nell'EFTEC, cioè è una cosa molto più concreta di tante cose, tipo, non so, no, credo in tante cose tipo cripto e cose del genere, però l'ELF è quella che ancora mi affascina, e magari non solo dal punto di vista informatico, ma proprio di, non lo so, biohacking e robe così. Cioè, un futuro abbastanza immediato, secondo me, è un campo che va tenuto d'occhio e che mi appassiona per, non lo so, per qualche motivo personalmente. Anche la cosa che, di nuovo, è una di quelle cose sottovalutate dai giovani, magari anche in Italia, perché se lo traduci pensi tipo, non lo so, informatica della sanità, o come si chiama in italiano. Sembra una cosa, non lo so, che lavori al orribile, in cui lavori alle ASL e cataloghi le cose dei profili dei pazienti dell'ospedale, però in realtà è un campo in cui, che secondo me esploderà nei prossimi 10 anni. Cioè è impossibile che faremo medicina come l'abbiamo fatta negli ultimi 30 anni. E se cambierà in modo super entusiasmante.
Grazie Alessandro, è un modo di chiudere molto molto inspiring anche per chi ci ascolta, secondo me.
Anche per te, Lorenzo, se vuoi tornare all'EFTEC.
È il momento di tornare in EFTEC. Parliamo.
Secondo me sì.
Un'ora e 13 minuti di diretta, sarebbe l'ora di chiudere, perché altrimenti riveliamo troppi, troppi dettagli. È vero che ci occupiamo di demistificare pratiche nell'ambito di information technology, ma non possiamo farlo tutto in un colpo. Noi ci vediamo la settimana prossima. Ringraziamo tantissimo Alessandro per essere stato con noi e aver condiviso così tanto della sua esperienza accademica e professionale con tanto di insight. Ringraziamo Giovanni, beccatevi questa, e Davide, senza mirroring, per il supporto fantastico. Io sono Lorenzo, ci vediamo la settimana prossima, un abbraccio.